Questo è il programma Due di Denari che conducono me a Serosciani. Batti le mani e sintonizzati pure domani.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Guarda, nessuna agenzia di marketing avrebbe potuto avere una trovata migliore per pubblicizzare l'attività di uno studio legale campano. Diciamo, questo avvocato ha fatto da sé e è stata la trovata più geniale del secolo, direi.
Ma insomma, stiamo parlando naturalmente, buongiorno Deborah.
Ciao.
Buongiorno, bentornata a Due di Denari.
Grazie.
Stiamo parlando dell'avvocata Carmen Posillipo, che domani si sposa e quindi
vanno... No, la sua praticante si sposa, Francesca.
Ah, scusami, dell'avvocata, della praticante Francesca, perché l'avvocata Carmen Posillipo ha voluto regalarle un buono per divorziare, cioè per, si immagino, sostenere le spese legali in caso di divorzio.
Eh sì.
Questo il, diciamo, il regalo, ma tu lo trovi di buon gusto?
Ma guarda, non tanto, in realtà mi colpisce molto. Lei ha voluto in qualche maniera sollevare un tema con il quale probabilmente si scontra ogni giorno nel suo studio, cioè le separazioni sono in aumento. Forse ha voluto dire ci si sposa con troppa leggerezza, perché poi ci si separa anche con grande facilità. Gli avvocati divorzisti saranno anche contenti di seguire tutte queste pratiche, ma è stata un po' una boutade provocatoria con la quale ha voluto sottolineare la preoccupante tendenza all'aumento delle separazioni che si registrano nei primi 3 anni di matrimonio. E quindi ha detto: se supererai il limite di questi 3 anni, convertirò il buono in denaro. Ma io voglio sentire che cosa ne pensano i diretti interessati, gli avvocati che pure si occupano di separazioni. Colleghi illustri dell'avvocato Carmen Posillipo del Foro di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. Vuoi salutarlo tu?
Ma certo, diamo il bentornato a Due di Denari a Gian Ettore Gassani, presidente degli avvocati matrimonialisti italiani. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi.
Allora, anche lei ha questa abitudine di fare questi doni alle sue praticanti, non lo so peraltro se neanche assunte di recenti, ma insomma, che cosa ne pensa di questa iniziativa? In realtà, dello spirito di questa iniziativa, avvocato Gassani?
Non ho ancora fatto regali di questo tipo, ma ci sto pensando, tanto gli scherzi, perché avevo capito perfettamente la buttata della collega, che in maniera molto ironica e divertente ha posto l'accento sull'aumento vertiginoso delle separazioni e dei divorzi, soprattutto dei perplessi sposi, no, dei promessi sposi.
Esatto, che è il titolo di uno dei suoi libri più famosi e venduti di successo.
Io racconto esattamente questi matrimoni mordi e fuggi e queste separazioni che appunto nell'arco dei primi 3 anni si consumano nei tribunali. Ed è un problema piuttosto serio nel nostro paese, perché i numeri statistici descrivono un paese come quello italiano, che è sempre stato un po' la roccaforte del matrimonio, come un paese in cui ci si sposa sempre di meno e si divorzia sempre di più. Basti pensare che se nel 1970, quando fu varata la legge sul divorzio,
che quest'anno compie 50 anni e la celebreremo degnamente prossimamente questa ricorrenza.
Sì, ebbene, in quell'anno ci furono quasi 500.000 di matrimoni. Pensate che l'anno scorso soltanto 196.000. Cioè il matrimonio, ripeto, la roccaforte della nostra cultura, nel nostro paese sta in qualche modo vivendo un momento di crisi quasi irreversibile.
D'altronde le separazioni, le separazioni si consumano in maniera sempre più drammatica e costosa, oserei
molto
dire.
Costosa. Ecco. Oggi, se vuoi andare da un avvocato esperto, specializzato, i costi sono molto elevati, quindi quel buono di cui parla la collega è il più bel regalo che potesse fare, se vogliamo poi mettere da questo punto su questo piano, anche se credo che l'ironia è sempre molto divertente, bisogna prenderla per quella che è.
Ecco,
abbiamo un aumento del 30% delle separazioni quest'anno, si calcola che per il 31 dicembre avremo circa 30.000 separazioni in più, perché il lockdown indubbiamente ha messo in crisi tante coppie.
Infatti.
E noi ce ne accorgiamo dai dati di cui siamo in possesso. Già il Tribunale di Firenze, ma anche Torino, ha diramato appunto dei numeri piuttosto preoccupanti, ma Milano, dove sto parlando, il tribunale è stato preso d'assalto dagli avvocati, perché appunto il lockdown ha messo per la parola fine coppie che erano già in crisi. Mm-hmm. C'è stata molta violenza assistita. In quei tre mesi la gente o ha ripreso a comunicare o ha continuato a litigare fino al punto di andare dall'avvocato. Quindi noi abbiamo lavorato anche durante il lockdown, abbiamo fatto la nostra parte, tante volte siamo intervenuti durante le crisi, i tribunali erano chiusi, ma gli avvocati si sono dovuti inventare un nuovo modo di fare gli avvocati. Per esempio ho preso appuntamenti con donne soprattutto davanti al supermercato, perché non potevano parlare davanti al marito in casa, visto che c'erano questi arresti domiciliari. Insomma, abbiamo fatto la nostra parte anche noi avvocati.
Ci sta fornendo tanto materiale di cui parlare prossimamente, avvocato Gassani, tanto materiale che lei naturalmente non ha mancato di raccogliere in questi mesi nel suo libro di imminente uscita, La guerra dei rossi.
La guerra dei rossi, l'ho scritto durante il lockdown, perché alla terza telefonata che mi arrivò praticamente a fine marzo capii che stava cambiando il mondo e quella pandemia indubbiamente ci ha fatto riflettere, e poi ho cominciato a rievocare tutti i ricordi dei divorzi e soprattutto dei conflitti tra genitori e figli, che è un altro aspetto di violenza intrafamiliare di cui secondo me bisogna parlare.
E quindi
avvocato,
insomma, l'iniziativa. Sì,
avvocato Gassani, io ho una curiosità, perché tempo fa, credo un paio d'anni fa, era a un certo punto spuntato un disegno di legge che consentiva i patti prematrimoniali.
Sì,
e quindi anche con la possibilità di litigare un po' meno, o insomma, ecco, di lasciarsi in modo meno cruento, però poi non se ne è fatto nulla.
No,
siamo l'unico paese in Europa che non li ha adottati, non li vuole adottare, non ne vuole sapere. Ci sono stati già due disegni di legge. Per esempio il primo fu quello trasversale di Partisan, Morani d'Alessandro, io l'ho commentato in tutte le salse, poi dopodiché non se ne è fatto più nulla. Io credo che i patti prematrimoniali potrebbero essere sicuramente una svolta del diritto di famiglia, ma anche della cultura sociale, perché patti chiari, matrimonio lungo, e quantomeno sappiamo se nel caso in cui dovesse finire il nostro legame di che morte dobbiamo morire, a chi andrà la casa, a chi andranno i soldi, a chi andrà il comò della nonna. Ma invece l'assenza dei patti prematrimoniali determina comunque l'insorgenza di conflitti continui su tutto. Io credo che se riusciamo a fare quello che fanno i nostri cugini francesi o gli svizzeri o soprattutto gli americani, che hanno inventato i cosiddetti patti prematrimoniali, che tra l'altro poi sono stati introdotti 2000 anni fa dall'antica Roma, i pacta prenuptiala, poi anche questa grande trovata degli antichi romani è stata praticamente stravolta e spazzata via. Ecco, se riusciamo a fare quello che fanno gli americani o i nostri antenati romani, forse ce la faremo.
Grazie avvocato, le consiglio anch'io un libro, Matrimoni e Patrimoni di Deborah Rosciani.
Quella è la Bibbia, quella è la Bibbia.
Dove peraltro l'avvocato Gassani è largamente citato anche.
Perché lì si parla degli effetti economici delle separazioni, che non sono di poco momento.
A presto avvocato, buon lavoro e grazie. Senti, insomma, abbiamo fatto questa divagazione iniziale, ma adesso ritorniamo sul nostro percorso tradizionale del giovedì, caro Mauro.
Certamente, è il giovedì investire, informare. E investiremo informati ovviamente anche oggi con un ospite di valore mondiale.
Sì,
come
ci sono
sempre.
Peraltro tante notizie interessanti da commentare che riguardano il mercato. Ieri ancora una volta la Banca Centrale Americana, che ormai è il faro di tutti i mercati, se non si muove foglia che la Banca Centrale non voglia, mi verrebbe da dire. E poi ci sono delle curiosità anche che riguardano il mercato tecnologico, che ha sostenuto Wall Street per tantissimo tempo, continua a farlo per la verità, a parte qualche momento di stop. E sai che ieri si è quotato in borsa una società che si chiama Fiocco di Neve, Snowflake.
Fiocco di Neve, che
esatto.
Cosa romantica.
Esatto, praticamente è una società che è un produttore di software per dati cloud.
Sì.
Quindi tu saprai sicuramente di che cosa sto parlando.
No, vabbè. Vuol dire che anziché metterti la roba dentro il disco fisso, metti tutto
sulla nuvola,
la memoria,
esatto.
Lo metti altrove, lo paghi, di solito si pagano questi servizi del
infatti,
cloud.
Esatto, ma diciamo che adesso forse potrà fare degli sconti questa società ai suoi clienti, visto tutto quello che ha guadagnato ieri in borsa al suo debutto, ha fatto più 130%. È una società a quanto pare talmente valida al punto che ci ha investito anche il signor Warren Buffett.
Lui, il finanziere.
Esattamente. E quindi, insomma, se l'ha fatto lui, evidentemente sarà stata anche una scelta vincente. Ma
dagli ottimi appunti preparati dal sempre ottimo Marco Lombardo leggo che il signor Buffett ci ha messo più di un miliardo. Interpreto correttamente?
Pare di sì.
Quindi Buffett ha scommesso sul cloud, su una Snowflake, su Fiocco di Neve, per più di un miliardo. Bene, contenti per lui che ce l'aveva e anche che a questo punto lo ha pure raddoppiato.
Bene, allora, per parlare di investimenti, mercati, dove metto il mio risparmio in questo momento, se ce l'ho, compatibilmente con il fatto che qualcuno in realtà sta un po' restringendo la cinghia e in realtà si può permettere magari di risparmiare un po' meno rispetto al passato, ma in ogni caso, proprio perché, come dice sempre Mauro, quando è poco bisogna proprio finalizzarlo al meglio, allora chiamateci all'800 24 00 24 oppure scriveteci, o se volete mandateci dei messaggi vocali alle 349 238 6666, li riceviamo su WhatsApp. Prima di cominciare con il nostro ospite, adesso andiamo con il nostro GRR.
Drin drin, edicola risparmio.
Senti, quella dei mutui la racconto io, perché quella successiva del pago PA te la lascerei a te, visto che non ci ho capito un bel niente.
Con gioia. Prego.
Allora, no, valorizzerei l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, anche se in realtà lo abbiamo fatto largamente questa mattina anche con Simone Spezia nel corso della rassegna stampa, ma è il tema molto caro ai nostri ascoltatori. Comprare casa, quale mutuo sottoscrivo, tasso fisso, tasso variabile, in questo momento le condizioni del tasso fisso sono irripetibili, addirittura sono stati aggiornati i nuovi minimi a causa della crisi innescata dall'epidemia del coronavirus, sia la soluzione a rata variabile sia quella a tasso fisso continuano a scendere e per la prima volta praticamente per il tasso fisso siamo arrivati ad un livello di tasso sotto lo 0,5% e questo spiega perché non ci sia partita nel mercato. L'88% dei nuovi mutui sottoscritti dagli italiani è a tasso fisso. Ne scrive diffusamente questa mattina Vito Lops sul Sole 24 Ore. Il tema è talmente importante che il Sole ha deciso di dare l'apertura a questo argomento e noi naturalmente ci faremo una bella puntata. Io, Mauro, qua voglio che tu lo prometta ai nostri ascoltatori. Lunedì mettiamo in agenda, perché non possiamo non farlo anche noi.
Ma Deborah, ma come tu desideri, certamente. Però ti informo che dovremo, secondo me, prima o poi fare una puntata anche sull'apertura di norme e tributi di oggi, che come sempre va letta religiosamente tutta l'intera sezione, perché si ricorda che entro il 28 febbraio del 2021 i servizi pubblici dovranno passare tutti su, per i pagamenti, su PagoPA, e poi bisognerà assolutamente usare lo SPID, questa identità elettronica digitale unica per tutta la pubblica amministrazione, e la app che si chiama IO, oppure in alternativa allo SPID potete usare la carta identità elettronica. Allora, che cosa vogliamo dirvi? Che dal 1 marzo del 2021, se avete relazione, non so, dovete pagare una multa ad esempio, potrebbe darsi che possiate usare soltanto il meccanismo di PagoPA. Quindi, cara Deborah, credo che dovremmo approfondire anche questa notizia. Peraltro, oggi Norme e Tributi spiega diffusamente come i dirigenti pubblici che non si adeguano per tempo, non si preparano a questa innovazione, rischiano delle sanzioni molto pesanti.
Io intanto lo dico a tutti ufficialmente, non dico con quale operatore, ma lo SPID l'ho fatto anche io questa settimana. Infatti sono suonate le campane, la temperatura oltre 30 gradi non scende proprio per questo motivo, quindi... insomma è un evento veramente storico. Peraltro ci ho messo anche poco, per la verità, pensavo che fosse qualcosa che, non dico facesse perdere tempo perché non si dice così, però che fosse un po' più lunga la procedura.
Beh, ma allora tra una cinquantina d'anni, quando andrai in pensione, potrai usare lo SPID per parlare l'INPS. Con l'INPS,
sai, come che abbiamo sai che noi abbiamo un altro istituto di previdenza, per la verità, però
sì,
però è necessario anche per parlare con l'INPS,
naturalmente, lo so.
Allora torniamo ai temi finanziari, per la verità, perché volevo sottolinearti e raccontarti che l'arbitro per le controversie finanziarie, che è quell'arbitro che è istituito presso la Consob, l'autorità che controlla il mercato finanziario, ha riconosciuto un indennizzo di ben 25.000 euro a favore del cliente di una banca che non aveva rispettato gli obblighi di informazione sugli investimenti finanziari che appunto questo signore aveva sottoscritto presso di essa. Il caso è stato riportato dal Centro Tutela Consumatori Utenti, riguarda l'acquisto di titoli, nella fattispecie obbligazioni convertibili in azioni di una primaria banca italiana, un acquisto appunto effettuato da un risparmiatore cliente di un'altra banca locale per un controvalore di 50.000 euro. Qualche anno dopo l'acquisto, le obbligazioni, perché sono fatte così, sono state convertite in azioni, avevano subito un significativo crollo di valore, causando al risparmiatore un'elevata perdita, addirittura praticamente la metà della somma investita. E quindi questo signore si è rivolto prima ad un'associazione dei consumatori, poi è arrivato all'arbitro appunto delle controversie finanziarie, che effettivamente, esaminando il caso, ha rilevato come ci fosse stata mancanza di informazione completa da parte della banca presso il cliente. cliente e di conseguenza, anche se lui aveva in realtà compilato correttamente tutta la profilatura MiFID, ma diciamo che fino in fondo la natura di questo strumento non era stata compresa. Forse magari dovremmo anche tornarci noi, Mauro, a fare un po' di ABC sui vari strumenti finanziari, perché parliamo sempre di azioni, obbligazioni, fondi di investimento e poco altro. Ci sono questi strumenti ibridi sul mercato, obbligazioni che dopo un tot di tempo si trasformano in azioni di una società appunto sottostante e possono e quindi finiscono sul mercato e possono perdere anche molto valore.
Allora, intanto oggi ci sarà la relazione annuale, cambiando completamente argomento, da parte di ARERA,
sì,
cioè
credo che
l'autorità
sia in corso
di regolazione dei servizi di energia elettrica e energia e gas. E la premessa è quella che i servizi pubblici hanno senz'altro garantito una continuità della nostra vita sociale anche nel lockdown, quindi sono centrali anche per la ripresa, però avvertirà, sta avvertendo Stefano Besseghini, presidente ARERA, nella sua relazione, l'emergenza del coronavirus ha rappresentato una cartina di tornasole delle criticità del paese, soprattutto nel settore dei rifiuti. Abbiamo visto anche ritornare allarmi in alcune città appunto sul trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. È il messaggio principale che probabilmente lo stesso Besseghini, che è presidente ARERA, consegnerà presentando la sua relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta da ARERA.
Bene.
Cara Debora,
sì,
abbiamo una certa folla di persone e di ascoltatori e ascoltatrici che vogliono lasciare il loro parere alla nostra casella di Dillo a due di denari.
Dillo a due di denari.
Buongiorno, sono Elia, abito a Rieti, in mezzo alla campagna sperduta. Mia moglie non si muove mai assolutamente di casa se non ci sono io, e puntualmente per consegna pacchi o raccomandate arriva al postino, lascia l'avviso e se ne va. Poi scadono i termini perché io vengo a casa una volta al mese. L'antitrust ha fatto bene, per 100 milioni di euro da fare, no 5.
Buongiorno a tutti. Anche a me è successo di ricevere raccomandate, la strisciata, pur essendo presente in casa. Sì, non hanno proprio minimamente provato a contattarmi.
Ciao ragazzi, riguardo alle poste, a me è capitato di sentire suonare, andare ad aprire e trovare di già il bigliettino della raccomandata da dover andare a ritirare. Per cui in pratica non hanno neanche aspettato che aprissi.
A me mi è capitato che il postino mi ha lasciato la ricevuta. Nella mattinata stessa sono andato, senza leggerla, nella mattinata stessa sono andato alle poste, all'ufficio, e mi hanno detto che la raccomandata non era disponibile. Quindi è sistematico, non è la colpa del postino che non la lascia, è proprio la ricevuta che prevede che uno ci deve andare un altro giorno.
Sì, no, questo è vero, posso effettivamente dirlo, perché se tu vai a ritirare nella tua casella di posta la ricevuta della notifica, non è che puoi immediatamente dopo mezz'ora recarti in posta a riprendere la raccomandata, la trovi o il pomeriggio sul tardi o addirittura il giorno dopo, quindi su questo è prassi, su tutto il resto.
E che per chi sta nelle grandi città, per chi sta nelle grandi città vorrei aggiungere anche un'altra cosa: fate a caso bene a qual è l'ufficio postale dove dovete andare.
Esatto, perché ogni volta
a
c'è
me è capitato anche di sbagliare ufficio postale, ecco, andare quindi, a ritirare la raccomandata in un ufficio postale
sbagliato.
Però
quella è una disattenzione nostra sicuramente. Per tutto il resto, insomma, se l'antitrust ha irrogato questa sanzione da 5 milioni, lo avete sentito dalle testimonianze, io mi rendo conto che Poste Italiane si sia molto risentita dell'entità della multa e anche del danno reputazionale che ritiene di aver subito per questa vicenda, però le testimonianze che continuano ad arrivarci sono dello stesso tenore: le raccomandate non ne vengono consegnate, vengono rilasciate solamente nella casella della posta le notifiche dell'arrivo appunto della raccomandata da andare a ritirare.
Non ce ne libereremo tanto facilmente, no, di questo tema, cara Debora, e allora apriamo invece lo spazio del giovedì: investire informati.
Investire informati.
Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment, ben trovato, buongiorno.
Ma buongiorno anche voi, gli ascoltatori.
Non ci sentiamo da mesi, speriamo naturalmente per lei che la ripresa lavorativa sia stata serena, che si sia lasciata alle spalle questo tutto lo strascico del lockdown. Sicuramente avrà monitorato con attenzione l'andamento dei mercati finanziari, che sono stati guidati, come sappiamo bene, dalle banche centrali, dalla tecnologia americana, da pochi altri argomenti. Un mercato che, richiamiamolo ancora una volta, Mauro, il nostro concetto preferito del momento, continua a viaggiare strabico, come sempre.
Sì, cioè il mercato, abbia pazienza Pozzi, ma noi, come dire, comuni mortali, non ci chiariamo sul punto. Perché se l'economia va male, i consumi vanno male, la gente rischia di perdere il lavoro, i negozi chiudono, le borse festeggiano? Qual è il loro... che cosa sanno che tutti noi altri non sappiamo, dottor Pozzi?
Allora, gli ascoltatori probabilmente conoscono la storia della mele del pollo di Trilussa.
Certo.
Quella per cui, insomma, se io mangio due polli e lei invece ne mangia zero, in media siamo una testa. E questo è quello che è successo sui mercati però, perché quest'anno in realtà non è che i mercati sono stati così strabici sempre. I mercati e gli investitori hanno comprato i titoli delle aziende o di quelle poche aziende che hanno visto un miglioramento dell'attività e degli utili, per esempio alcune aziende di tecnologia, ne parlavate prima anche un po' già dell'argomento, ma non solo, anche alcune aziende del settore della sanità o altre comunque che hanno avuto dei fatturati più stabili, e invece hanno svenduto in maniera veramente brutale le aziende che sono più cicliche, per cui alcune aziende industriali che fanno magari manufatti intermedi, le banche, il settore energetico, ecco, tutto questo genere di aziende sono scese pesantemente quest'anno. Quindi quando vediamo i mercati che sono tornati su livelli di inizio anno, in alcuni casi anche più alti, ricordiamoci che quello è la media del pollo, quindi ci sono dei settori che sono saliti del 20-30% e altri che sono scesi parimenti.
Senta, prima di andare alla pausa dei mercati che devo raccontare tra un po', alle 11.30 abbiamo l'appuntamento con l'aggiornamento di borsa, volevo farle però subito commentare invece quello che è accaduto ieri negli Stati Uniti, perché questi mercati stamattina sono negativi e io nel precedente collegamento di borsa delle 10.30 li ho definiti incontentabili, perché più o meno ieri sera il signor Jerome Powell, che è il numero uno della Banca Centrale Americana, ha detto esattamente quello che aveva detto ad agosto, cioè a parte la questione dell'inflazione, ha ribadito che i tassi di interesse rimarranno vicini allo zero almeno fino al 2023 per aiutare la ripresa economica colpita dalla pandemia, per aiutare appunto l'occupazione a riprendersi a livelli degni, e quindi ha anche promesso che naturalmente la Federal Reserve farà tutto quello che è necessario anche per affrontare momentanei peggioramenti della situazione economica appunto statunitense. Eppure oggi il mercato, dicono gli operatori, si aspettava qualcosa di più, una questione di gergo, si aspettava il mercato delle parole precise dalla Banca Centrale Americana. Che cos'è questa reazione di stamattina così delusa?
Allora, due cose. Una è il fatto che i mercati comunque sono stati sostenuti tantissimo dagli aiuti che sono venuti dai governi, come spesa fiscale, e poi soprattutto dalle banche centrali, col taglio dei tassi e con l'acquisto di titoli di Stato e titoli corporate fatti dalle stesse banche centrali. Il mercato in questo caso era un po' assuefatto, come fosse una specie di dipendente da delle sostanze, ecco, ne bisogna sempre di più per poter rimanere in una condizione di equilibrio, quindi c'era la volontà di avere sempre di più. Dall'altro, in termini più specifici, si aspettavano forse che la Banca Centrale Americana andasse anche a comunicare un eventuale aumento di acquisti specifico di titoli, e quindi questo un pochino deluso. Poi la realtà è che negli ultimi mesi i mercati sono saliti tanto, quasi tutti i mercati, per cui adesso basta veramente poco per deluderli e dare la scusa per vendere qualcosina che era salito prima.
E allora sentiamo oggi che cosa stanno facendo, se si sono così messi di buzzo buono oppure no questi mercati.
No, proprio stamattina proprio si sono impuntati tutti giù.
Santa pace, le borse.
Sentiamo, amici di Radio 24, la borsa.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari.
Pensavi solo ai soldi, come se a avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti.
È meglio convivere, è più conveniente che affrontare un matrimonio. Grazie e buona giornata.
Se ci si sposa di meno, prima o poi si divorzierà anche di meno.
Il problema è che il postino prima consegna, per prima se ne sta a pancia all'aria in spogliatoio, quindi è un problema.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai.
Invece è capitato di vedere il postino dal terrazzo. Lui ha messo la cartolina nella cassetta, io l'ho chiamato, si è girato e niente, è andato via.
La borsa utilizza un parametro semplice ma fondamentale: morte tua, vita mea. Sostanzialmente le borse non sanno un speculano sulle rogne degli altri. Sempre è stato così.
Mamma mia, stamattina che sequenza di criticoni.
Allora, le borse puntano al profitto. Beh, insomma, non sono, d'altra parte però non sono neanche, mi risulta, dei conventi di francescani, quindi presumibilmente
le onlus sono da un'altra parte, fanno un altro lavoro. Chi...
Però in realtà noi investitori l'abbiamo scritto ieri sul Sole 24 Ore e voglio porre la questione a Manuel Pozzi, che ci aiuta questa mattina per investire informati, direttore investimenti di M&G Investment. E noi investitori, insomma, possiamo muoverci, ha scritto ieri il mio collega Vito Lops, cercando il valore o cercando la crescita. Lui ha usato addirittura i termini inglesi perché è un ragazzo che ha fatto le scuole alte, ma la sostanza è un po' questa qui: il value e il growth. Si riconosce, mi pare di capire che in questo momento converrebbe azzeccare quei titoli che si apprezzano tantissimo di valore, ad esempio quelli tecnologici di cui lei ci ha parlato prima, dottor Pozzi.
Allora, in passato questa distinzione che gli esperti di mercati finanziari hanno sempre conosciuto serviva per cercare di capire quelle fasi del ciclo economico, diciamo quegli anni in cui era molto più conveniente andare a comprare le aziende che hanno prospettive di crescita migliori, anche se sono un po' più care, e altri periodi dove invece è meglio concentrarsi magari su quelle aziende un po' più dove gli utili e le attività sono più concrete, già consolidate e che hanno valutazioni più basse, quindi si comprano più a sconto, diciamo, dove ci sono i saldi. E questa alternanza dove tra gli anni migliori per le aziende convenienti e quelle invece per le aziende che crescono meglio c'è sempre stata. Poi siamo arrivati negli ultimi 7 anni dove grazie anche a un cambiamento proprio sociale oltre che tecnologico abbiamo visto che delle aziende, prima piccole o medie, diciamo, medie grandi, sono diventate sempre più grandi, sono diventate dei monopolisti senza precedenti quasi, direi. Penso alle grandi aziende di tecnologia, soprattutto americane e alcune asiatiche. Queste aziende sono cresciute non solo come popolarità o come prezzo di borsa, ma anche come fatturato e come utili, ecco. Basti pensare che aziende come Apple fanno utili superiori a 50 miliardi di dollari all'anno, Microsoft è nell'ordine dei 37 miliardi l'anno scorso, Amazon 23, basta, insomma, parliamo di numeri grandissimi, qualcosa a cui non eravamo proprio abituati. Ora, passa un anno, passa 2 anni, passano 3 anni, 5 anni, 7 anni, si è un po' sconvolti da questa cosa, perché le aziende invece a buon mercato, quelle un pochino più tradizionali che magari crescono meno, sono rimaste come prezzi in borsa enormemente indietro, come non avevamo mai visto in 100 anni di storia. E quindi chi è cresciuto anche leggendo fin dai libri di economia e di finanza che c'è questa alternanza, adesso si trova veramente confuso. La domanda che ci si pone è: ma queste aziende invece che growth, che crescono, potranno continuare veramente a crescere così?
Perché e quindi a diventare value oggi, anche poi nel lungo termine.
Sì, perché saranno poi stabili, perché poi il dubbio è quello lì, insomma, perché magari queste crescono con quelle delle fiammate, ma poi sarà vera gloria, verrebbe da dire col poeta.
Allora, ovviamente nessuno può dirlo a priori, però c'è da distinguere tra le aziende che hanno già una posizione molto consolidata e degli utili veramente importanti, per cui i prezzi sì sono alti, ma in qualche maniera possono essere ancora concepiti o giustificati, rispetto alle aziende dove si parla di un'attesa di crescita e di diventare veramente dominanti e prepotenti nel loro settore. In questi casi allora siamo un po' più attenti. Ritornando al nostro esempio, sulla Apple possiamo dire certamente che il prezzo è salito in maniera incredibile quest'anno e probabilmente le valutazioni sono decisamente più care rispetto a come siano mai state nei 10 anni passati, però la solidità, diciamo, di quei bilanci è abbastanza in dubbio. Se parliamo di altre aziende strafamose,
tipo Tesla?
Tesla è un esempio, direi che è l'esempio più emblematico, perché ha una storia fantastica, accattivante, il suo capo azienda ovviamente è un comunicatore incredibile, sembra che stia rivoluzionando il mondo dell'auto e in parte è così, però il prezzo è aumentato così tanto che oggi vale più del doppio della più grande delle aziende del settore automobilistico.
Infatti.
Eppure non fa minimamente gli utili di quelle aziende. Faccio il confronto. Toyota, per dire, capitalizza un po' più di 200 miliardi di dollari equivalenti e fa profitti fino all'anno scorso nell'ordine dei 16-22 miliardi all'anno. Ecco. La Tesla invece è arrivata a capitalizzare adesso, quindi a valere in borsa, sulla base dei prezzi che ci sono adesso, oltre 400 miliardi di dollari, quest'anno forse farà profitti di quasi 2 miliardi, che non sono noccioline, ma 2 su 400 miliardi di valore borsa è ancora pochissimo, e ci si attende che arrivi a circa 10 miliardi di dollari di utili da qui a 5 anni, quindi dei valori comunque ancora sotto quelli della Toyota. Per essere convinti che valga la pena comprare Tesla, bisogna essere convinti che diventi non solo il leader incontrastato di mercato nel settore dell'automobile, ma probabilmente, e che ci rimanga tale, ma probabilmente che possa generare molti utili anche da altri settori di attività, magari dettati sempre della ricerca di Tesla, e quindi che nell'azione Tesla ci sia attaccato un biglietto della lotteria che noi tecnici chiamiamo magari opzionalità, cioè un valore che adesso non è legato a quello che sta facendo oggi come vendite Tesla, ma che potrebbe generare un futuro. Se uno non ha questa convinzione, il titolo Tesla magari diventa più difficile da giustificare.
Non è un caso che abbiamo introdotto il tema Tesla, perché è stato l'oggetto di una mail che ci ha mandato un ascoltatore. Tesla, così come ha fatto Apple nelle ultime settimane, ha frazionato il titolo, e questo è significato appunto una sorpresa per il portafoglio titoli delle persone che detenevano appunto questo investimento. Vi racconteremo fra un istante il caso di Maurizio, lo commenteremo con Manuel Pozzi. Prima però credo che ci sia l'adempimento del giovedì.
Esatto. Come ci ricorda la sigla, è il momento del domandone. Allora, accettiamo risposte solo e soltanto se chiamate il numero verde 800 24 00 24 per risponderci in diretta. La domanda è facile, l'abbiamo detto all'inizio. Snowflake vuol dire fiocco di neve, ed è una società che si è quotata ieri a Wall Street.
Sembra la pecora di Heidi praticamente.
Sì, ha raccolto un sacco di soldi per la sua quotazione in borsa, ma soprattutto ha raccolto un assegnone, una maxi donazione, un maxi acquisto da parte di un finanziere molto celebre. Qual è questo finanziere molto celebre che ha investito in fiocco di neve?
Che in realtà era una capra, non una pecora, quella di Heidi.
Ma quante ne sa? Traffico.
Prendete i mezzi, fate il carpooling, basta che non mi intasate la tangenziale con le vostre macchine.
Due di denari.
Non essendoci liquidità in giro, l'investitore ha due sole alternative: o mettere i soldi sotto il materasso o provare a comprare delle azioni sperando che comunque alcuni titoli tengano e gli portino un sia pur limitato guadagno. Mi sembra abbastanza evidente questa situazione a livello mondiale. Ci sono troppi soldi in giro e c'è poca possibilità di investirli.
Le borse per un risparmiatore sono esattamente come il casinò. Vince sempre il banco. Se uno è davvero un risparmiatore, può fare solo una cosa: rivolgersi ai titoli di Stato. Tutto il resto è una roulette rossa. Luca da Milano.
Buongiorno, ditelo ai radioascoltatori che questa bolla di speculazione in borsa, che lei è una cosa senza precedenti, prima o poi scoppierà e non si sa chi rimarrà il cerino in mano. Io spero che non rimanga sempre ai solito povero e popolo, come lo chiamano loro, bove. Ciao Enrico.
Beh, bella la provocazione della bolla. Adesso magari a Manuel Pozzi la giriamo. Dobbiamo ribadire il quizzettone?
Velocissimamente dovete rispondere chiamando 800240024. Un regalo per chi indovina, per chi risponde per primo. Chi è il noto finanziere che ieri ha investito per più di 1 miliardo su Snowflake, fiocco di neve, che ha debuttato in borsa?
Bene.
Torniamo da Manuel Pozzi, Deborah.
Sì, allora, eravamo rimasti con la questione Tesla. Perché avevo sottoposto la questione di Tesla a Manuel Pozzi? Perché è stato anche l'oggetto di una interessante domanda che ci ha rivolto un ascoltatore. Si chiama Maurizio e lui ci ha raccontato, ha ricordato nella sua mail come ad agosto i titoli Tesla siano stati frazionati proprio per l'enorme capitalizzazione di borsa che questa società aveva raggiunto. Quindi un'azione costava decisamente tanto e forse anche per rendere più abbordabile l'investimento a una platea più ampia, evidentemente ad un certo punto questi titoli vanno frazionati. È la stessa cosa che è successa ad Apple. Ma cosa è successo all'ascoltatore? Allora, per ogni azione posseduta ne sarebbero state riconosciute 5, quindi il rapporto 1 su 5. La banca ha aggiornato il numero delle azioni solo una settimana dopo l'avvenuto frazionamento in borsa. L'ascoltatore, vi sintetizzo molto la sua mail, ritiene di aver perduto praticamente tutto l'investimento, tutto il guadagno che aveva realizzato nelle settimane precedenti a causa del frazionamento. Allora, bisognerebbe vedere la tempistica esatta in cui tutta questa operazione si è consumata. Nelle settimane passate il titolo Tesla è andato letteralmente sulle montagne russe e quindi Pozzi, è possibile che l'ascoltatore abbia dovuto gestire, affrontare il frazionamento proprio nella settimana in cui il titolo ha perso molto a Wall Street. Ma facciamo anche un po' di educazione finanziaria. Le chiedo: A, come e quando una società viene frazionata in borsa? E B, attenzione anche a quando liquidiamo l'investimento, perché a seconda del tipo di investimento fatto, la liquidabilità di questo non è sempre facile, non è immediata, l'azione non è il conto corrente. Pozzi.
Sì, allora, innanzitutto, perché vengono fatti questi frazionamenti? Dove, lo ricordo, anche se avete già detto tante volte, quando viene diviso un'azione di una società che da un'azione diventano 5 azioni, come è il caso di Tesla, non cambia il valore. Se prima valeva 100 una singola azione, dopo ne ho 5 che valgono 20 ognuna e 20 per 5 fa sempre 100, quindi non ci guadagna, non ci perde nessuno. Perché viene fatto? Perché quando l'importo, il prezzo di una singola azione diventa alto, quindi sopra tipicamente i 1000 euro, 1000 dollari l'una, allora diventa difficile per il piccolo risparmiatore poter comprare. Se un'azione costasse 10.000 o 50.000 euro, farei fatica a decidere, certo, di comprare, perché non posso mettere tutti i risparmi su una sola azione, o magari non voglio farlo. Ecco. E quindi perché? Per agevolare i piccoli risparmiatori e per far sì anche che, seppur compro qualche azione e non solo una, però possa, diciamo, non dover per forza comprare troppo di più o troppo di meno rispetto a quello che vorrei fare. Ecco, quindi per agevolare l'investimento, questo è semplice. Funziona in realtà anche per i fondi di investimento, per le gestioni patrimoniali, per esempio, e quindi quando c'è poi un gestore professionale che però deve comprare magari per 100 clienti o 1000 clienti, vuole comprare il titolo, facciamo finta, Tesla, con una certa percentuale sul portafoglio, se i numeri sono grossi di prezzo si fa fatica, quindi la finalità è questa. Poi sulla liquidabilità, quindi quanto è facile e anche potenzialmente costoso o non costoso rivendere il titolo o l'investimento, il fondo, non è un parametro che è sempre uguale. Vuol dire che in alcuni momenti può essere molto facile, devo vendere le mie 100 azioni, in un attimo con un click trovo chi li compra al prezzo.
Dipende anche dalla piattaforma che si utilizza. Se si ha magari un conto titoli tradizionale in banca, credo che il disinvestimento sia un po' più complesso rispetto ad avere la fruizione di una piattaforma di trading più accelerata a Pozzi. Credo che dipenda molto anche da questo.
Sì, diciamo sì, sicuramente i tempi si riducono, perché se io ho la piattaforma online vedo subito quanto è facile o difficile vendere il titolo e più o meno non posso stimare i tempi. Se invece devo andare in banca a parlare con l'addetto titolo, il quale poi ovviamente passerà l'ordine alla sala di negoziazione della banca, esatto, ci sono più passaggi intermedi, quindi un po' più di tempistiche, quello sì. Però la cosa importante è questa: ricordiamoci che alcuni tipi di titoli e di investimenti tipicamente sono più facili da rivendere in tempi più brevi e senza dover sacrificare il prezzo. Altri invece richiedono tempi più lunghi e potenzialmente costi un po' più alti. Questi parametri però cambiano nel tempo. Quando i mercati vanno bene, siamo tutti sereni, è più facile. Quando i mercati stanno crollando e siamo tutti angosciati, è più difficile. Per cui teniamolo presente. E se parliamo per esempio del caso di Tesla, è ovvio che un titolo che è aumentato di 10 volte come prezzo in un anno è altrettanto facile che poi abbia dei sali e scendi molto importanti. Per cui se mi dicono già da 2 o 3 settimane prima che il titolo deve essere frazionato, aprire bene le orecchie e cercare di ricordarsi che queste attività amministrative, dove bisogna cambiare il numero di quote, il prezzo di quote, il valore che ha nel conto titoli di migliaia di clienti, non si fanno sempre con un click, richiedono un po' di controlli e un po' di tempo. Per cui adesso, indipendentemente dal fatto che questo l'ascoltatore ha parlato di una settimana, a volte magari qualche giorno in meno, però qualche giorno è normale che ci voglia per essere sicuri di aver fatto i conti corretti e di non fare errori. In un caso del titolo come Tesla, che sale e scende molto molto anche in fretta, se un investitore pensava di voler vendere il titolo a breve, forse faceva meglio a venderlo il giorno prima del frazionamento e ricomprarlo dopo.
Oppure ad aspettare, perché mi pare di capire che questo titolo è andato sulle montagne russe, sì, quindi sì, forse bisognava aspettare una fase un po' più stabile.
Bene, guarda Marco, Mauro,
invece non voglio far aspettare il nostro ascoltatore, che velocissimo ha composto l'80024 0024, ci ha chiamato Walter da Cuneo. Buongiorno Walter, la domanda è: chi è quel finanziere famoso che ha messo più di 1 miliardo su Snowflake, neo-quotata?
Fortunato lui, Warren Buffett.
È la risposta esatta, quindi un pochino fortunato anche lei, Walter. Purtroppo noi non possiamo assegnarle 1 miliardo, ne avessimo lo faremo volentieri.
Grazie a Manuel Pozzi, direttore investimenti di MG Investment, per essere stato con noi, anche per questa bella lezione finale sul tema dello split azionario e la liquidabilità degli investimenti. La richiameremo presto, perché siamo rimasti anche un po' in sospeso sul tema della bolla in borsa ed è un tema che forse dovremmo continuare a monitorare. Peraltro abbiamo scoperto che il meeting della Federal Reserve di ieri era l'ultimo prima delle elezioni e quindi di Jerome Powell non parleremo più prima di metà novembre, caro Mauro. Ti dispiace un po'?
Ma un pochino mi mancherà, però noi invece torniamo domani.
A presto, Pozzi, arrivederci, grazie.